E siamo alla nostra terza ed ultima pagina per questo pomeriggio qui a Diderot, rinnovando l'invito, come sempre, a scriverci allo 079-38-26-765, ricopiando insieme a voi ancora per poco più di un quarto d'ora. Ieri in rassegna stampa abbiamo letto della ripubblicazione di una raccolta di saggi e articoli, poi magari cerchiamo anche di capire come definirli con l'ospite che stiamo per presentare, firmati da Alessandro Mendini, scomparso nel 2019. Il volume si intitola La poltrona di Proust, e cura l'edizione Marisa Galbiati. Benvenuta a Diderot, buon pomeriggio.
Grazie anche a voi dell'invito.
Professore ordinario presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, Mendini è stato tra i più grandi architetti e designer italiani del Novecento e dagli anni 70 del secolo scorso. È stato tra gli autori più noti e innovatori del design italiano, creatore di opere diventate icone e simbolo del Made in Italy, partendo proprio dalla celebre poltrona Proust, ed era il 1978. È stato anche direttore di Domus e di Casabella. Intanto però partiamo dalla natura stessa di questa raccolta. Potrebbe sembrare un'enciclopedia mendiniana, un sillabario. Che cosa è? Come leggerlo?
Ma Mendini era un personaggio molto poliedrico che faceva del progetto e del pensiero la sua vita, nel senso che lui viveva dentro il suo mondo, dentro un mondo in cui partecipava, come dire, la filosofia, l'arte, il pensiero, eccetera. Quindi lui scriveva spesso, scriveva dei pensieri, scriveva cose che riguardavano, non so, amici, considerazioni rispetto ai trend di quel momento, eccetera. E quindi io ho fatto un'operazione ancora 30 anni fa, perché la prima edizione uscì nel 90 del secolo scorso, di mettere mano a questa grande mole, diciamo, di pensieri scritti, cercando di dare un ordine, pensando di metterlo sotto forma di un dizionario che dà anche la possibilità di aprirlo e di leggerne un pezzetto al giorno. Cioè, diciamo, io ho fatto un'introduzione che cerca di ricostruire un pochino il contesto all'interno del quale Mendini ha operato e quali sono state le relazioni che lui ha istituito col suo contesto. Ma poi all'interno di questo piccolo dizionario si vede proprio appieno la filosofia di questo grande maestro, nelle piccole cose come nelle grandi cose, quando parla appunto dei suoi amici, anche non quelli che lui ha, come dire, amato, e invece di quelli che lui ha amato. E ci si fa un'idea di quello che lui ha provato, ha sentito, e le emozioni, perché poi Mendini è stata una persona che ha progettato sempre utilizzando molto il diaframma delle emozioni come griglia, insomma, di interpretazione del mondo.
Nello scorrere questa serie di scritture attorno a parole importanti per Mendini, poi ci si incontrano ad esempio le parole come l'avanguardia oggi, e per coloro che hanno magari sempre pensato o associato il lavoro di Mendini ad una sterile avanguardia, mettiamola così, lui aveva le idee molto ben in chiaro su quella che doveva essere l'avanguardia o che doveva diventare. Lui diceva: l'avanguardia affronta il progetto in modo apocalittico, distruttivo, acido e nervoso, è antagonista verso tutte le strutture che incontra, propone un'utopia totalizzante del mondo. Senta, sono passati 30 anni, no? Dicevamo, da questa raccolta all'epoca ideata e curata da Carlo Gandolfi. Che cosa la rende ancora così straordinariamente attuale?
Ma la rende straordinaria il fatto che Mendini supera il proprio tempo, ha gettato dei semi in un territorio del pensiero, della filosofia, del progetto che dureranno per molto tempo. Leggendo le sue cose ancora oggi, cioè io a volte mi emoziono quando leggo ancora oggi, sono passati 30 anni da quando ho messo in piedi questo libro, delle cose strane, tipo, non so, quando lui parla del mio arredo. Io sono stata a casa sua e mi sarei immaginata di vedere una casa completamente abitata da oggetti di design suoi o dei suoi amici. Invece no, la casa è è l'arredo del padre. Non c'è niente di, diciamo, di contemporaneo, perché non può passare alcun oggetto di design da lì, come se in qualche modo volesse salvaguardare un'area sentimentale. Aveva questo, diciamo, questa ambizione di lavorare molto sul concetto del sentimento. Io penso che questa cosa rimarrà sempre, rimarrà, perché è stato poi nel DNA anche delle persone che come lui hanno lavorato, Sozzas, Branzi, ma anche quelli più, diciamo, modernisti, no? Perché lui aveva dei maestri, Portaluppi, Gio Ponti, Rogers, così come aveva dei miti nel campo della pittura. Cioè lui stesso diceva: ma io senza Kandinsky forse non sarei mai esistito. Cioè lui mi ha dato quella spinta a capire e a entrare nel mondo del colore, senza il quale probabilmente io non avrei fatto le cose che ho fatto. Lui era iscritto a ingegneria prima di fare l'architettura, quindi come dire, i suoi lo volevano ingegnere, ma poi lui ha scoperto che dall'altra parte del ponte c'era un'altra facoltà che si, come dire, che era più vivace, era colorata, era e allora lui è passato da una parte all'altra.
Siamo quasi in chiusura, però lei ha sollecitato il mio arredo. Allora, per i nostri ascoltatori, mi permetto di leggere una riga che ci fa capire: mi costringo a rinunciare al progetto di un arredo per la mia casa e mi limito a rimanere nell'arredo del padre, nel suo mistico soggiorno a ciclo chiuso, dove quasi non può passare alcun oggetto di design. Un'ultima questione, ma davvero abbiamo un minuto. Lo sguardo, il lavoro, l'attività culturale e progettuale di Mendini andava a toccare molti modi di vivere, di abitare gli spazi privati ma anche quelli pubblici, no? L'idea stessa di città, alla fine. Qual è l'insegnamento fondamentale da questo punto di vista?
L'insegnamento è che lui ha fatto una grande, diciamo, una grande battaglia, la chiamo battaglia, ma forse non è il termine giusto, contro l'imperialismo dell'architettura razionale, per aprire il mondo dell'architettura e del design verso degli orizzonti molto più, molto più colorati, molto più emozionali, e soprattutto ha introdotto una concezione strana per l'architettura. Cioè lui ha fatto molti lavori in collaborazione con altri architetti. Questo per gli architetti, diciamo, gli architetti sono sempre molto gelosi del proprio lavoro. Il progetto del museo di Groninger lui l'ha fatto con altre persone, dando spazio a tutti loro di interpretare come volevano, coi loro sentimenti, quello spazio che era stato loro destinato. Questo secondo me è un grandissimo insegnamento.
La poltrona di Proust lo pubblica Notte Tempo con la cura di Marisa Galbiati, nostra ospite questo pomeriggio. Naturalmente il libro è di Alessandro Mendini. Grazie davvero per essere stata con noi questa sera. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, arrivederci, buona serata, grazie.